Probabilmente ognuno di voi conoscerà una persona che hanno perseguito sistematicamente i propri progetti con estrema conseguenza, seguono dei passi specifici, creano una sequenza logica, creano le condizioni su cui costruire ulteriormente, riuniscono le persone sul cui sostegno possono contare in seguito, creano risorse in modo da avere opportunità di agire a lungo termine e molto ancora. Ma è necessario chiarire subito una cosa. Oggi non si tratta più di sistematicità, si tratta piuttosto dell'aspetto sistemico e quest'ultimo è una questione diversa, cioè il fatto sistemico esprime innanzitutto ciò che ogni persona ha sperimentato nella sua vita quotidiana e di cui può rendersi conto se pensa anche solo un po' alla propria situazione. Nessuno di noi vive sostanzialmente da solo, che ciò ci piaccia o no, che lo si voglia o meno. Si comincia con la nascita in una famiglia che inevitabilmente ci modella nei primi anni di vita. Tutto ciò continua con i coetanei con cui si cresce e che ci influenzano. Questo include i media che si utilizzano, la scuola, il centro di formazione che vengono frequentati, la carriera che avete scelto, i colleghi di lavoro che frequentate. Quando si guarda la propria vita, ci si rende conto che tutto è in qualche modo collegato a tutto il resto. Si influenza reciprocamente, ostacola o accelera la propria vita e i progressi dei passi dentro questa vita. Molte cose accadono senza che ce ne rendiamo conto in modo particolare, ma altre le notiamo molto chiaramente e le valutiamo in maniera anche chiara. È il caso di quando queste interdipendenze e interazioni sono descritte secondo regole più o meno chiare per un certo gruppo di persone, ad esempio. Da questo punto in poi è più facile capire con maggiore precisione di cosa si tratta e cosa comporta quando parliamo di un sistema. Nella scienza, si dibatte sulle, definizioni di sistema. Il modo più semplice per descriverlo è il corrispondente articolo di Wikipedia. Qui possiamo ridurlo all'essenziale. Lì c'è scritto: un sistema è qualcosa la cui struttura è costituita da vari componenti con proprietà diverse. Componenti che possono essere considerati come un insieme comune, olistico, grazie a determinate relazioni coordinate e coordinate e funzionali tra di loro e possono essere distinte da altri. Anche la Chiesa è un sistema di questo tipo e anch'essa ha una certa struttura costituita da diverse componenti che sono interdipendenti e si influenzano reciprocamente. Senza pretendere di essere esaustivo, si possono citare le parrocchie, gli ordinariati, cioè gli aspetti amministrativi, il sacerdozio, i cosiddetti laici, così i fedeli, per così dire, normali, i capitoli delle cattedrali, la leadership episcopale, le associazioni, le società ecclesiastiche, i dipendenti della Chiesa, le scuole, i seminari e così via. Un sistema è in realtà una cosa buona in sé, perché nel suo insieme può ottenere più di ogni singolo componente da solo. Anzi, alcune componenti da sole non avrebbero alcun senso. Ma questo non significa, cioè immaginatevi un capitolo del Duomo senza diocesi, senza vescovo, ecco. Può esserci, ma no, non fa senso. Immaginatevi un comune, senza collaboratori nella pastorale, senza insegnanti di religione che trasmettono la religione, senza Caritas che sostengono le famiglie, non funzionerebbe. Un sistema è positivo, ma questo non significa che un sistema possa produrre solo cose positive. Nel caso degli abusi nell'area di competenza e di responsabilità della Chiesa, ci sono una serie di osservazioni che fanno sorgere numerosi interrogativi critici. Se si esaminano il gran numero di relazioni investigative su questi casi di abuso, a questo punto emergono sempre problemi similari, e questo quasi a livello mondiale. Si verifica appunto un caso d'abuso. La vittima non viene creduta quando lo racconta a qualcuno nella famiglia, perché il sacerdote è generalmente visto come vicino a Dio e quindi anche santo grazie alla pietà popolare. Se la vittima cerca di confidarsi con un altro sacerdote, quest'ultimo è restio a mettersi contro il collega. Dopotutto, ci si conosce da molto tempo, spesso dai tempi in cui frequentavano insieme la scuola ecclesiastica, al più tardi dal periodo trascorso insieme nel seminario. Si è cresciuti insieme, si sa, si conoscono bene i punti di forza e debolezza dell'altro. Forse uno ha anche paura che uno può dire qualcosa contro l'altro e anche l'altro inizierà a vuotare il sacco rispetto a piccole debolezze che non vorremmo rendere pubblici, per cui è meglio tacere. E anche se si volesse prendere le difese della vittima, come si fa ad affrontare queste cose ovunque, parlare di sessualità apertamente e senza riserve non è necessariamente un punto di forza della Chiesa Cattolica nel contesto delle premesse teologiche di base per esprimerlo con cautela. Ma quando manca il linguaggio, diventa difficile affrontare in modo specifico le aggressioni, le esperienze di violenza e gli abusi. La formazione nei seminari di solito non ci ha preparato a questo. Una discussione fondamentalmente sostenibile e qualificata dei temi legati alla sessualità, sia in generale che in relazione specifica, anche rivolta a se stessi, tutto questo avviene raramente. La relativa mancanza di parole, l'afasia, per così dire, si riflette indirettamente anche in riferimenti criptici negli archivi ecclesiastici. Se nonostante tutti gli ostacoli, una denuncia di abuso sessuale arrivasse nella corrispondenza delle amministrazioni ecclesiastiche, i fatti rilevanti ivi sono solo vagamente menzionati. Parole come onania, penetrazione, violenza, eiaculazione sulla vittima, eccetera, eccetera, tutto questo non viene citato. Un'adeguata azione disciplinare penale dei fatti, spesso questa azione fallisce non solo per la vaghezza dell'espressione, ma anche per l'inadeguatezza della documentazione fornita dall'amministrazione ecclesiastica, a causa di un profondo fraintendimento dello scopo e dell'obiettivo di un'amministrazione che di solito si esprime nella frase "siamo qui per le persone, non per i documenti". L'inoltro, questo è un equivoco, l'inoltro e l'elaborazione di informazioni scritte possono essere definiti solamente come inadeguati. Alcuni membri nelle amministrazioni ecclesiastiche non sono o non erano del tutto dispiaciuti di tutto questo fatto, in quanto tutto ciò può essere visto come una scusa per non dover o non poter affrontare un chierico nel contesto di un'indagine sugli abusi. Alla causa delle premesse ecclesiologiche, i chierici, perlomeno in una certa formulazione delle premesse, si trovano appunto in una posizione molto migliore in termini di politica di potere. per non rendere equivoci, io parlo di esempi di intrecci, non dei chierici in generale. Non i chierici in sé sono cattivi, ma ci sono fattori che rendono difficile, e anch'io sono uno chierico. L'autorità di comando è nelle mani del clero, essi sono considerati pastori della Chiesa, agiscono nella persona di Cristo. Cosa si può fare contro di loro nei procedimenti per abuso? Avranno pensato alcuni che per ragioni comprensibili hanno tenuto i piedi per terra, preoccupati per il loro lavoro o per il loro avanzamento professionale e dentro il contesto ecclesiale. Di fronte a una cortina di fumo così tenace, composta da molti elementi diversi, che impediva di affrontare adeguatamente gli abusi che si erano verificati, le persone colpite da questi abusi non avevano certo bisogno o la possibilità di sperare nel sostegno dell'opinione pubblica dentro la Chiesa e fuori dalla Chiesa. I resoconti dei media sugli abusi della Chiesa raramente hanno suscitato indagini critiche approfondite da parte dei politici o anche da parte dell'opinione pubblica. La Chiesa sembrava troppo importante come attore sociale per poterla turbare o addirittura perderla come partner a causa delle troppe pressioni esercitate. Anch'io ho vissuto che nell'ambito di una rilevazione di abusi in villaggi e in regioni turisticamente interessanti, l'associazione turistica è intervenuta. Come si potrebbe fare di agire in maniera così responsabile contro gli abusi? Per questo ricade sul turismo. Nessuno vuole raggiungere un villaggio dove c'è stato un abuso. Allora l'associazione turistica telefona all'ordinato: smettete di parlare di abuso, è irresponsabile, pensate ai nostri posti di lavoro. Ecco, voi vedete il sistema come sono connesse le cose. E all'interno della Chiesa, perché così tanti sono rimasti in silenzio, anche se forse sapevano qualcosa? I risultati ottenuti finora in altre diocesi suggeriscono ragioni diverse. Alcuni vogliono semplicemente mantenere la pace su una questione difficile, perché per la natura della questione i testimoni sono piuttosto improbabili, le prove sono difficili da ottenere. Non vogliono essere coinvolti in liti, non vogliono essere coinvolti in discussione, vogliono che la loro vita di fede si limiti alla frequentazione della Chiesa alla domenica. Per altri un rapporto con il sacerdote che è effettivamente sospettato di abuso è più importante del sostegno alla vittima, perché sperano di ottenere dei vantaggi, sia perché hanno ottenuto una posizione centrale nella parrocchia, sia perché hanno bisogno della firma del sacerdote per qualsiasi affare con la Chiesa. Altri ancora vogliono mantenere le immagini di un mondo ecclesiale perfetto, perché forse hanno già abbastanza problemi in famiglia, nel lavoro e negli ambienti sociali. Osserviamo ancora una volta da vicino il rapporto tra l'interno e l'esterno della Chiesa. Ogni sistema, compreso anche il sistema ecclesiale, riconosce una differenza tra interno ed esterno. Esiste una linea di demarcazione tra il mondo esterno, quello che è indipendente dal sistema e che è indipendente dal sistema, e quello che costituisce il sistema, quello che è all'interno del sistema. Questa linea di demarcazione può essere tracciata in vari gradi di chiarezza e nitidezza, con transizioni piuttosto morbide o piuttosto dure. Nel contesto ecclesiastico sono state a lungo enfatizzate demarcazioni molto chiare. Ad esempio, è stato ripetutamente sottolineato che non dobbiamo essere paragonati alle associazioni, che non siamo semplicemente un'organizzazione non governativa, che non vogliamo essere ridotti a una sorta di agenzia dei valori. Siamo qualcosa di particolare, qualcosa che altrimenti non esisterebbe, ossia un sacramento attraverso il quale Dio opera in questo mondo. Questa immagine di sé non è problematica di per sé, lo diventa solo quando da essa si traggono conclusioni, da questa autocomprensione, che portano direttamente o indirettamente ad effetti dannosi. Ecco alcuni punti salienti. Chi vede il proprio sistema essere così speciale che gli standard professionali normalmente applicabili in tutti gli altri sistemi in termini di selezione personale, gestione dei reclami, gestione dei fascicoli non si applicano, non sono rilevanti, non dovrebbe questa persona sorprendersi se la gestione appropriata dei casi di abuso in cui sono necessari proprio questi standard, se allora tutti questi standard non funzionano. Inoltre, se non si riconosce l'importanza di tali standard, non si vede nemmeno la necessità di una formazione per applicarli, viene vista o non viene vista. Senza un'adeguata formazione, tuttavia, c'è sempre il rischio di essere sopraffatti quando si tratta di questioni complesse come i casi di abuso. Io mi ricordo di esempi dove si trattava della gestione dei fascicoli, che i fascicoli non sono proprietà di chi gestisce il fascicolo, ma è un obiettivo di conformità di regole e di trasparenza, che questo trattamento viene valutato come un'aggressione personale. L'ho scritto io, non importa a nessuno ciò che ho scritto, ma questo non è professionale all'interno di un'amministrazione. Non basta appunto essere pii e capaci di celebrare liturgie. Naturalmente essere pii è importante, ma essere solo pii non possiamo fare tutti i compiti, non sono sufficienti nemmeno per celebrare la liturgia. È importante e fa parte della nostra vita come cristiani. Sono invece necessarie competenze specifiche. Non posso regolare le cose all'interno rispetto allo Stato, rispetto alla polizia. A questo punto io devo ripiegare solamente sul celebrare liturgia. Appunto, come ho detto, sono necessarie competenze specifiche. Per inciso, queste sono necessarie anche quando si tratta di affrontare errori e violazioni della legge nel proprio sistema. Chi vede il proprio sistema in maniera così speciale ne traga poi il diritto di giudicare moralmente e persino di disciplinare rigidamente tutti gli altri, questo è consapevole della caduta morale della propria istituzione, quando i suoi rappresentanti diventano essi stessi colpevoli. E questa caduta crea grande ansia e paura. Non tutti hanno affrontato questa ansia, questa paura. Comprensibilmente c'è una grande paura di questa trappola e non tutti appunto l'hanno affrontata, hanno preferito insabbiare reati come i casi d'abuso. Elenco appunto dei diversi elementi del sistema ecclesiastico che in un modo o nell'altro influenzano nella gestione dei casi d'abuso, potrebbe continuare a lungo. Tuttavia è già chiaro che quando parliamo del problema degli abusi in area di responsabilità della Chiesa, non è sufficiente parlare dei colpevoli, di coloro che hanno contribuito a coprire e nascondere i reati di questi colpevoli e a mantenerli in carica. Non possiamo e non indicare solamente questo sacerdote o guardare chi ha nascosto. Non possiamo e non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte alla complessità di ciò che ha favorito l'abuso e la sua copertura o l'ha reso possibile in primo luogo. Questo è ciò che si intende quando si parla di una visione sistemica del problema degli abusi. Allora entrano in gioco gli aspetti che sono stati menzionati: formazione, teologia, spiritualità, immagini di sé, qualifiche professionali, amministrazione, relazioni di potere e così via. Gettando una visione sistemica si rivela quanto segue. In ogni caso, l'uno e l'altro elemento del sistema può essere più o meno necessitare un miglioramento e presentare delle carenze. Praticamente nessuno di questi elementi da solo porta necessariamente ad abusi o a insabbiamenti. È la loro combinazione e la loro interazione che può essere assolutamente tossica. Un'amministrazione disfunzionale si trasforma da un caso di riorganizzazione in una catastrofe se, ad esempio, una comunità parrocchiale solidale con una vittima di abuso non dà ripetutamente seguito a una denuncia di abuso proveniente dall'esterno. Una formazione inadeguata dei futuri sacerdoti riguardo a un approccio appropriato alla sessualità porta all'avviso tutti i soggetti coinvolti se un sacerdote pensa di poterla fare franca grazie alla sua posizione o la posizione che sente di avere. Un'immagine ecclesiastica che dà più valore alla demarcazione, all'autoesaltazione che alla trasparenza e al dialogo, tutto ciò porta a un circolo vizioso di sviluppi indesiderati e alla negazione dei problemi. Se la Chiesa non riceve alcuna correzione da altre parti e da parte di altre forze sociali, perché queste altre forze vogliono strumentalizzare, per esempio, o almeno usare la Chiesa per i propri scopi o per qualsiasi altro motivo. In questo contesto non c'è il tempo né l'ora per approfondire tutte queste interazioni e connessioni all'interno del sistema ecclesiale, ma anche questi pochi accenni possono essere sufficienti per toccare un altro problema strettamente collegato a tutto ciò, è quello della responsabilità. Questa è una questione diversa rispetto alla colpa. Io parlo esplicitamente di responsabilità. Chi è responsabile di tutto ciò che è accaduto nel contesto degli abusi? Chi è responsabile in un sistema in cui tutto è collegato a tutto il resto, in cui nessuno è in definitiva isolato, in cui le interazioni e le connessioni si estendono oltre il presente e coprono le tradizioni, le abitudini, l'eredità di un'istituzione come la Chiesa, tradizioni che vanno per un periodo lunghissimo, persino secoli. La responsabilità e l'obbligo di rendiconto possono variare in termini di portata e gravità, ma nessun sistema può sottrarsi completamente ad esso. Cioè nessuno può sottrarsi all'interno del sistema, non tutti vogliono riconoscerlo ed accettarlo, in generale e fondamentalmente rifiutano una visione di questo tipo, adducendo i seguenti argomenti. Primo, i casi d'abuso sono tutti casi individuali e una visione sistemica è completamente esagerata. Questo argomento spesso non risponde alla domanda sul perché tutti questi casi individuali o il loro trattamento all'interno della Chiesa mondiale seguono quasi sempre lo stesso schema. Secondo, una visione sistemica dei casi d'abuso e del loro trattamento persegue, si dice, solo interessi politici e ecclesiastici per distruggere la Chiesa nella forma attuale. Questo in realtà conferma indirettamente che la visione sistemica è corretta. Basandosi sull'idea che se si seguono le ragioni, le cause e i contesti di questi casi, può emergere qualcosa di più che la punizione del colpevole o degli insabbiamenti. Si denigra la visione sistemica nel suo complesso in generale, il che è vero, e aggiungo alla fine, una visione sistemica provoca agitazione. Perché i problemi, come gli abusi, in questo caso non possono essere limitati ad un punto specifico. Insorgono altre domande che possono scuotere lo status quo. Ne sentiremo parlare molto di più nella prossima lezione, quando si parlerà di sistemi che sono irritati. Ma ciò che la visione sistemica non intende in ogni caso è perseguire la distruzione della Chiesa. Al contrario, Questa visione prende sul serio quando si parla della comunità dei credenti della Chiesa come corpo di Cristo, di cui si dice o in cui si dice che se un membro soffrono tutte le altre membra. Una visione sistemica non distrugge il corpo di Cristo, ma mira a contribuire alla sua edificazione. In questo senso il progetto della diocesi di Bolzano-Verzano, coraggio di guardare, si configura anche come un progetto di trasformazione verso una Chiesa più sensibile, più attenta, più convinta e convincente nel seguire Gesù Cristo. Questo include anche uno sguardo globale e allo stesso tempo anche uno sguardo differenziato sulla situazione attuale, su tutto ciò che è accaduto in precedenza, con tutti i suoi contesti e le sue interdipendenze. Ci sono appunto gli abusi e gli insabbiamenti, ma anche pastori che si sacrificano e credenti santi. Una visione sistemica tiene conto di tutto questo e apporta cambiamenti dove sono necessari, senza dover stravolgere tutto dalle fondamenta. La visione sistemica aiuta a rendere la Chiesa onesta, senza cercare di nascondere o minimizzare le cose, nascondendo o ignorando le connessioni e le interazioni. In definitiva, solo in questo modo il sistema ecclesiale, che si considera una comunità di credenti che porta la buona novella di Gesù Cristo, solo in questo modo la Chiesa riuscirà a riguadagnare fiducia e credibilità e a mostrare a coloro che sono stati colpiti da abusi che la Chiesa è seriamente interessata al pentimento, alla penitenza e a un nuovo inizio. Grazie.